Arci Radio per saperne di più. 100 anni di radio in Italia. Ne parliamo con Sergio Ariotti, già docente all'Università di Torino e di storia e critica del cinema all'Università del Piemonte Orientale di Vercelli. È stato attore e aiuto regista alla Contrada di Trieste, ha lavorato in Rai come regista alla sede regionale del Piemonte e come giornalista della TGR Piemonte, essendo anche collaboratore alle rubriche La macchina del tempo di Rai 3, Chi è di scena del TG3, Applausi in Rai 1, ha collaborato come consulente editoriale al Teatro Stabile Torino, ha lavorato come regista teatrale, ha fondato e dirige il Festival delle Colline Torinesi dal 1996, è collaboratore del Corriere della Sera, responsabile di collane per la casa editrice Hopeful Monster. Scusate se è poco.
URI, Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924.
Sergio Ariotti, 100 anni, una bella età. Ne ha fatta di strada la radio in Italia?
La radio nasce nel 1924 e quindi sono 100 anni, è una centenaria. La prima sigla è URI, Unione Radiofonica Italiana, e poi 3 anni più tardi diventa EIAR, cioè Ente Italiano Audizioni Radiofoniche, da cui deriva poi Radio Rai e tutte le nostre emittenti moderne. Sicuramente quella tecnologia di allora era una tecnologia molto interessante per il periodo, perché poteva raggiungere centinaia, migliaia, milioni di persone, e l'EIAR, non dobbiamo negarlo, fece parte integrante della propaganda fascista. I discorsi di Mussolini vennero ascoltati anche grazie alla radio. Ma la radio si specializzò in tanti generi, per quelli più sportivi ricordo che il 1933 fu l'anno di una prima radiocronaca di una partita di calcio, Italia-Germania, e poi tutto il calcio minuto per minuto diventò un po' una compagnia delle nostre domeniche, quando il calcio si esauriva tutto nella domenica. Adesso invece comincia il venerdì, il sabato, la domenica, il lunedì, cioè ci sono esigenze commerciali diverse. Poi venne il Giro d'Italia, naturalmente. La radio era uno strumento molto agile per seguire questi avvenimenti sportivi. Ricordo per inciso che la radio è un fenomeno europeo molto diffuso in tutti i paesi. La Germania in particolare ebbe una radio molto importante, e autori come Walter Benjamin fecero delle trasmissioni radiofoniche di tipo culturale per raccontare dei libri, per raccontare dei racconti letterari. Da noi un genere che diventò subito preponderante è la musica, sia quella classica che quella leggera. Il grande personaggio della radio di quel tempo era Alberto Rabagliati, cantante nato a Milano, ma in realtà di famiglia piemontese. I suoi erano di Casorzo, nell'Astigiano. Ha una storia anche molto particolare Alberto Rabagliati. Non tutti sanno che lui trascorse degli anni in America perché era stato individuato come un personaggio in grado di sostituire niente meno che a Rodolfo Valentino. Poi fece un provino per l'EIAR e diventò uno dei cantanti del maestro Cinico Angelini, grande direttore d'orchestra. Naturalmente non c'era solo musica, c'erano anche i giornali radio che davano conto delle notizie del mondo. tutto questo prima della Seconda Guerra Mondiale. Nella Seconda Guerra Mondiale la concorrenza della televisione fu spietata, per così dire, ma la radio si ritagliò un ruolo nuovo, perché era uno strumento, un mass media capace di arrivare più vicino agli eventi, più vicino alle cose che succedevano. E, ad esempio, non l'ho ricordato prima, nel dopoguerra, ma già a partire dal 29-30 il teatro andò a far parte della radio, nascono i radiodrammi, ad esempio il primo fu di Luigi Chiarelli, se ricordo bene, L'anello di Teodosio, che veniva trasmesso da Radio Milano. E già, perché non c'era una radio centralizzata, c'era Roma, c'era Milano e c'era, molto importante, Torino. Ad esempio, nell'ambito della prosa, prima Milano e poi Torino riuscirono a trasmettere dei drammi, delle commedie importanti, con registi come Antonio Baldini, Guglielmo Morandi, Eugenio Cortese, che era torinese, e anche degli altri che facevano la prosa in teatro. Qui consentitemi una piccola parentesi personale. Io ho fatto per Radio 3 l'intera edizione degli ultimi giorni dell'umanità da Karl Kraus, uno degli spettacoli più straordinari di Luca Ronconi, che aveva una caratteristica: era uno spettacolo a scene simultanee, e naturalmente era impossibile dal punto di vista televisivo fare questa simultaneità, bisognava scegliere una scena o l'altra, e con la radio no. Con la radio mi fu possibile, anche grazie alla collaborazione di Renato Zanetto e dello stesso Luca Ronconi, mi fu possibile mettere in fila scena per scena e realizzai un radiodramma che durava più di 8 ore. Una delle mie grandi imprese, molto faticosa, molto con grande soddisfazione. Naturalmente la radio aveva non solo il dramma, non solo la prosa, ma anche l'operetta o il teatro leggero. E qui ricordo di Radio 2 una trasmissione, si chiamava L'aria che tira, a cui contribuirono tanti nomi famosi degli anni 70-80, il Quartetto Cetra, Bruno Lauzi. Gli autori erano Clericetti, Domina, Rogeri e Starace, e veniva curato da Torino da Manon Fossi. Anch'io ho fatto delle regie di questo genere particolare. Gli attori che prestavano le voci all'aria che tira erano tantissimi, erano attori che a un certo punto diventarono una compagnia della radio, era una compagnia fissa della radio. Ora non si può più pensare a nulla di tutto questo, ma insomma in quegli anni Mario Brusa, Eligio Urato, Clara Droetto, adesso me ne dimentico tanti, Vittoria Lottero, Mario Marchetti, la Bongiovanni, Rosalba Bongiovanni, persino Giustino Durano, ecco. E poi ci fu un passaggio successivo verso Michele Di Mauro, Claudio Paracchinetto, Patrizia Giangrande. Insomma, era una trasmissione molto ironica, ma anche di taglio politico, quindi ci si permetteva, la radio si permetteva di ironizzare su personaggi pubblici, su personaggi della politica. Tra i registi soprattutto Massimo Scaglione e Renato Zanetto, ma come vi ho detto anch'io ho fatto la mia parte. Poi c'era un altro genere che era quello rappresentato dai racconti di mezzanotte. Cos'erano i racconti di mezzanotte? E sarebbe bello che questa formula un po' riprendesse piede, e in parte c'è ancora nella radio, erano dei grandi libri raccontati in mezz'ora. Quindi bisognava fare un adattamento, bisognava in qualche modo ridurre al massimo il racconto, ma si poteva ascoltare, che ne so, Guerra e Pace di Tolstoi, i grandi romanzi di Dostoevskij, naturalmente in un tempo molto breve. Andava in onda a mezzanotte, quindi andava in onda in un orario che normalmente non era particolarmente frequentato, ma gli ascoltatori dei racconti di mezzanotte erano parecchi. Io ancora oggi, che sono già più vecchietto, parlo con degli amici, con dei conoscenti che mi dicono: ah, ma che bello i racconti di mezzanotte. Ecco, la radio è un po' tutto questo, è tanti generi insieme ed è la capacità di arrivare molto prima dove succedono degli eventi, anche degli eventi molto drammatici, come i terremoti, come le alluvioni, prima che arrivi la televisione, mettendo le sue camere, mettendo i ponti per le trasmissioni. Ecco, la radio è arrivata prima, e credo che questo sia anche un po' il suo futuro, il futuro della radio digitale, che ovviamente non trasmette più su onde medie, ma trasmette grazie anche ai computer che ricevono questi segnali. Credo che sia ancora il meccanismo più efficace. Naturalmente parlo anche dei Festival di Sanremo, quando la televisione faceva poco o niente, ma la radio faceva ascoltare tutte le canzoni. Insomma, è uno strumento di comunicazione, di spettacolo, che ha 100 anni ma è ancora, credo, giovanissimo.
Ringrazio Sergio Ariotti, e le Radio Arci ringraziano gli ascoltatori. Arrivederci, okay. Alla prossima. Arrivederci.